Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La celebre croce di Malta non ha mai perso il suo significato autentico e perenne, è il segno di amore. Crocevia naturale, Malta è al centro di rotte di migrazione.
Pagine, fogli, parole, iniziamo insieme questo nuovo appuntamento, sempre naturalmente su 105 Live, la radio vaticana in diretta. Abbiamo ascoltato in apertura le parole che Benedetto XVI ha pronunciato a Malta. Era naturalmente durante il viaggio di 2 giorni di Benedetto XVI nell'isola di Malta, crocevia del Mediterraneo, così come ha detto il Santo Padre. Allora, ecco, proprio da questo luogo, da questa isola in mezzo al Mediterraneo, crocevia che ha per bandiera una croce, la croce di Malta, appunto, che inizia il nostro viaggio di oggi. Croce, crocevia, questa è oggi, come dire, la griglia del nostro percorso, il sentiero lungo cui ci muoviamo, lungo cui camminiamo, un percorso che ci porta lontano e che possiamo quindi chiamare anche viaggio. Un viaggio che parte, abbiamo detto, da un punto piccolo, un'isola, l'isola di Malta, meglio dall'arcipelago, appunto, che fa riferimento all'isola di Malta, crocevia del Mediterraneo, ovvero punto di passaggio, porto naturale per tanti che qui passano, si fermano più o meno brevemente prima di proseguire il loro cammino, spesso un cammino di emigranti, ce l'ha ricordato anche il Papa durante l'ultima udienza generale proprio lì a Malta. Crocevia, una parola che, se andiamo a vedere, sì, certamente riporta al significato da prima più ovvio, crocevia, cioè incrocio, quasi un incrocio per cui tutti, volenti o nolenti, debbono passare, un crocevia, cioè un punto di riferimento importante per la strada, per i passi di tanti. Però viene anche in mente, qui anche oggi iniziamo un po' a giocare con le parole, viene in mente anche crocevia nel senso di via della croce, crocevia, via crucis, per molti, per gli emigranti per esempio, non solo per loro, la via è una croce, pensiamo a quanti emigrano appunto per cercare un luogo migliore, una vita, un futuro per la propria famiglia, condizioni migliori. Ma poi c'è il cammino della nostra vita, c'è la vita dedicata alla croce come quella dei cristiani. La via crucis, quella della nostra vita. La cronaca internazionale racconta delle persecuzioni religiose anche ai danni dei cristiani che della croce hanno fatto proprio veramente il loro crocevia, il loro punto di partenza, il loro passaggio obbligato di tutta la loro vita. Allora la croce diventa un passaggio, un crocevia, appunto, un ostacolo contro cui in un certo modo dobbiamo andare a sbattere proprio per poter far strada, per poter veramente continuare a camminare. Ecco, è un muro. Il crocevia, la croce, oggi è un muro che dobbiamo in qualche modo saper attraversare. Ma torniamo alle parole di Benedetto XVI. Crocevia naturale, Malta è al centro di rotte di migrazione. Così il Santo Padre, appunto, che definisce l'isola proprio un crocevia che ha interessato la migrazione di uomini e donne, come un tempo ha fatto con San Paolo, che approdò sulle coste maltesi dando inizio appunto alla storia del cristianesimo romano, diciamo così, in Italia poi. Uomini e donne, dicevamo, che approdano sulle coste maltesi, talvolta spinti da condizioni di vita assai ardue, da violenze e persecuzioni, dice Benedetto XVI, e ciò comporta naturalmente problemi complessi, problemi che hanno soluzioni non facili, così il Papa. Ecco, situazioni non facili, questa ultima frase di Benedetto XVI ci riporta al crocevia e alla croce. La croce è la via, certe volte, proprio per avanzare, ma soprattutto per trovare rimedio proprio a quelle situazioni non facili di cui parla il Papa. Allora, per seguire lungo il nostro viaggio di oggi, per poter continuare il nostro viaggio, abbiamo adesso bisogno di un viatico, come tutti i viaggi che si rispettino. Il nostro viatico di oggi lungo la croce, partendo dal crocevia di oggi, è un perché per andare incontro ad una cosa, la croce, che umanamente altrimenti scanseremmo senza pensarci due volte. Ci serve un perché, i viaggi, le strade, i passaggi sono fatti così per arrivare in vetta, bisogna sempre prima saper affrontare l'orso, bisogna sempre saper prima affrontare i crepacci, i punti difficili. Allora, dalla voce di Norman Mozzato, leggiamo adesso insieme un brano scritto da padre Giorgianni qualche anno fa. Si intitola Avere un perché.
Avere un perché fa accettare il come, ha detto un filosofo. In altre parole, se nell'affrontare un lavoro, un'impresa di qualsiasi tipo, si ha un motivo ispiratore, l'accettazione delle difficoltà connesse diventa più facile. Ciò vale anche per l'impresa di vivere. La motivazione è indispensabile ed è tanto più efficace quanto più nobile ed elevata. Per un cristiano, la motivazione più alta è la fedeltà a Cristo Salvatore. Avere Lui come scopo ultimo dell'esistenza aiuta ad accettare il dolore molteplice che l'affligge. Anche Gesù sopportò il dolore sino alla morte di croce. Il suo perché era la volontà del Padre, che gli aveva dato una missione da compiere. Quando lo strazio raggiunse il culmine, si permise solo di pregare per esserne liberato, ma con la clausola di rimettersi al beneplacito di Dio. Poi, alla fine, lanciò anche il grido di dolore: «Perché mi hai abbandonato?» Mostrò l'intensità del suo tormento e della sua solitudine, ma non si sottrasse alla prova, sino a quando poté esclamare: «Tutto è compiuto». La sua obbedienza era fatta di amore per Dio e per gli uomini. Gli uomini, pieni di peccati, non lo meritavano, ma egli li voleva salvi e li amava in modo gratuito. Il suo sacrificio fu un atto di riparazione vicaria. Egli soffrì al posto di coloro che avevano meritato il castigo. Perciò è divenuto per noi esempio e motivo del nostro vivere e del nostro soffrire. Il dolore è una grande prova. Tante volte non ne vediamo lo scopo. A chi giova tanto soffrire? È la tentazione di ateismo che ci soffoca tutti, se non reagiamo con un atto di fede profonda e umile. Non possiamo trovare una risposta a misura di ragione. Possiamo solo metterci dalla parte di Cristo, perché Egli si pose dalla parte nostra. Possiamo accogliere il dolore così come l'accolse Cristo Gesù in vista della risurrezione. In Lui innocente, noi peccatori, abbiamo il perché che ci fa accettare le prove dell'esistenza. Quali prove? Prima di tutto la quotidianità della vita, che include noi stessi con pregi e limiti, senza esaltarci per quelli e senza deprimerci per questi. Le persone e le cose fuori di noi, le angustie della vita sociale, a cominciare da quelle sofferte in famiglia. Non possiamo avere la pretesa di essere in una situazione ideale per esercitare la virtù, ma dobbiamo manifestarla nelle circostanze concrete in cui veniamo a trovarci. Accettazione, gentilezza, solidarietà, amore sono virtù che formano famiglie unite, società omogenee, in cui la ricerca del bene comune prevale sull'interesse privato. l'accettazione di sé comporta quella dei propri successi o insuccessi, della stima e della disistima altrui. Fa correggere i propri difetti con pace, anche se ciò non sempre riesce a togliere l'emarginazione e l'ingiustizia. Non induce però all'amarezza e all'infelicità, ma a una serena consapevolezza della realtà in cui siamo immersi e sulla quale è lecito, anzi a volte doveroso, intervenire. Non per spirito di rivincita o di vendetta, ma per servire l'onestà e la giustizia. Questo modo di procedere forma il carattere, l'agire, cioè secondo una norma. Il perché, scelto a guida, in maniera costante e autonoma dagli inciampi esterni, che sono molti e di diversa natura. Le cose spiacevoli, infatti, sembrano non finire mai, mentre le piacevoli scorrono in un fiat. Le circostanze più banali mettono alla prova la nostra maturità, la pioggia, il bel tempo, un autobus che non arriva, uno sciopero, un treno, un aereo in ritardo. Perché? Ci si spazientisce, ma la realtà non tollera domande, vuole risposte. Vuole vedere, cioè, il modo di reagire alle difficoltà, l'equilibrio, la forza d'animo, lo spirito di fede con cui le si affronta. Oltre alla quotidianità, poi, l'accettazione deve rivolgersi alle cose straordinarie. Grazie a Dio non sono frequenti, ma accadono. Malattie, morti di persone care, insuccessi, incomprensioni, critiche e calunnie ingiustificate. Non è detto che non bisogna difendersi o curarsi secondo i casi, ma è necessario farlo con pace e con abbandono alla volontà del Padre, ce lo ha insegnato Gesù. Dio esiste davvero. Ci è vicino, ci aspetta davvero alla fine della vita. Non basta sapere queste cose e professarle a parole, in modo che gli altri sentano. Bisogna farle anima del nostro agire, ispirato dall'amore di Cristo. Irrobustiamo il nostro perché con l'esercizio della penitenza, a imitazione di Gesù che soffrì per scontare i nostri peccati. Uniamoci a Lui nel riparare il male commesso da noi e da tutti gli uomini del mondo. La mortificazione è riparazione e disciplina, allenamento all'esercizio della virtù da praticare sempre, ma soprattutto al momento della tentazione. Quale penitenza e quale mortificazione? Quella della fantasia, dei giudizi negativi, delle ricerche ambigue. Sappiamo che la nostra mente è un punto d'incontro per eventi e persone innumerevoli, spesso perniciosi alla professione cristiana. Non possiamo evitare che i pensieri vengano, ma possiamo fermarli, così come non possiamo impedire che gli uccelli volino sul nostro capo, ma possiamo impedire che vi fabbrichino il nido. Mortificazione del cuore. Non lasciare liberi gli istinti e mantenere l'ordine secondo le esigenze del proprio stato. Mortificazione dell'affermazione di sé, dell'orgoglio che vuol sempre primeggiare ed essere al centro dell'attenzione. Giungere a un vero dominio delle nostre facoltà, in modo da adoperarle secondo la volontà di Dio, per il bene nostro e altrui. Vivere così è avere un perché nella vita. Le opere della nostra giornata saranno come un prato fiorito di virtù. Ciascun fiore sembra niente, ma tutti insieme profumano l'aria. Bernanò. Se ne accorgerà chi ci sta vicino. Lo saprà soprattutto il Signore.
E grazie a Norman Mozzato, che ha letto questo brano di Padre Giorgianni, avere un perché per andare verso la croce, un perché per andare verso un crocevia, come è per i migranti il Mediterraneo, come è l'isola di Malta. Thank you. Ecco, con questo brano sono i Madre Deus, entriamo in pieno Mediterraneo, questa area solare mediterranea che veramente possiamo respirare ascoltando questo chitarra dei Madre Deus. Questo brano riprende, è un brano che riprende il testo di un antico fado, il tradizionale canto portoghese, canto che spesso parla della nostalgia di crocevia ormai lontani che bisogna attraversare o che persone care hanno dovuto passare, persone che sono rimaste lontane, che parlano anche in fondo di croci da abbracciare, il Mediterraneo come crocevia. Ecco, allora adesso continuiamo il nostro piccolo percorso di oggi, il nostro viaggio. Vorrei infatti farvi ascoltare, vorrei ascoltare insieme a voi un piccolo brano, è scritto da Tommaso Moro, la voce è di Laura Di Luca.
Venite, o voi dolenti, dovunque state languendo, venite all'altare di Dio, inginocchiatevi con fervore, portate qui i vostri cuori piegati. Qui, dite le vostre angosce, la terra non ha dolore che il cielo non possa sanare. Gioia del desolato, luce dello smarrito, speranza quando le altre svaniscono, vivida e pura, qui parla colui che conforta e dice in nome di Dio, la terra non ha dolore che il cielo non possa curare. Chiedete al miscredente quale grazia egli possa donarci, quale balsamo per i cuori afflitti egli possa offrire. Dolce come quella celeste promessa la speranza canta. La terra non ha dolore che Dio non possa sanare.
Allora, grazie a Laura De Luca che ha prestato la voce per questo brano di Tommaso Moro. Entriamo nel mondo dei libri.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Certe volte la croce ha un nome, per noi ha sempre un nome, certe volte addirittura un titolo. Crocevia, di quanto sto dicendo, è il ritrovamento di cui parla Maria Luisa Rigato nel suo ultimo libro. Si intitola Inri, il titolo della croce. Sui crocifissi, scrive infatti l'autrice di oggi, risalta spesso la targhetta che tutti conosciamo, Inri, Jesus Nazarenum Rex Judeorum. E questo è il cosiddetto titolo della croce di cui parla il Vangelo di Giovanni. Chissà quanti però di voi sanno di quello che viene conservato nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, cioè, tra le altre reliquie, una teca d'argento, con un vetro naturalmente, che racchiude la reliquia del cosiddetto Titulus Crucis, il titolo della croce, un reperto, una reliquia sopravvissuta ai secoli, ai millenni, rinvenuta per la prima volta a Gerusalemme circa 300 anni dopo la morte di Cristo. Ecco, allora l'autrice vuole scoprire quanto sia documentabile il percorso del ritrovamento, soprattutto l'attendibilità di questo titulus, di questo titolo della croce. Allora, vi ripeto, scusate, gli estremi del libro di oggi, di Maria Luisa Rigato, in libreria per EDB, il titolo Inri, il titolo della croce. Allora, pagine, fogli, parole, siete su 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana. E questi sono i Gotan Project, Gotan, cioè tango, un gruppo argentino che fa del tango e della musica contemporanea una mescla, si direbbe in spagnolo, un miscuglio di suoni nuovi. Oggi, ecco, abbiamo camminato lungo il nostro percorso, lungo il sentiero che ci ha portato proprio a passare per il crocevia fino alla croce. Abbiamo un po' giocato con queste parole, abbiamo giocato con le parole come sempre. Io sono Stefano Cavallo, non mi resta allora che augurarvi buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticano.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.